e ci faccia grazia. Vogliamo iniziare con il cantico numero 15. Col cantico 292, 292.
Oh,
anima mia, perché t'abbatti e ti commuovi nell'esser mio? Non più temere, aspetta Dio, perché di certo l'esalterò. Amen. Sono convinto che le nostre anime, per quanto ognuno di noi possa sbagliare, ma è in attesa del ritorno del Salvatore. Perché è vero che il corpo viene meno, ma è altresì vero che lo spirito è sempre dietro a esultare il Signore, è sempre dietro a cercare il Signore, perché ha questa brama di stare con il suo Creatore, ha questa brama di voler dare gloria a Dio, perché lo riconosce in qualità di assoluto. Che veramente Dio possa continuare l'opera sua in ognuno di noi e la possa portare a compimento. Vogliamo continuare col cantico 552. Questo qui fa: puoi incontrarti nel mattino nel cortile del Signore. Però puoi incontrarti nel mattino nel cortile del Signore, tienti pronto pellegrino, bada non sbagliare no. Puoi incontrarti nel mattino nel cortile del Signore, tienti pronto pellegrino, vada non sbagliare no. Incontrarti nel mattino nelle porte della grande Salvador, incontrarti nel mattino nel cortile. Era già parecchio che non si cantava, io me lo ricordavo, però è normale che, insomma, quando si canta poco. Vogliamo fare l'ultimo cantico, il 557. Oh. troppo, io l'avevo presa troppo alta. L'avevo presa troppo alta, non ci arrivavo più quando arrivavo al coro. Perché sì, un giorno ancora son nel dolore, poi volerò, alleluia, su nel cielo, dal mio Gesù. E io non ci arrivavo più. Però si è ringraziato il Signore perché, anche che siamo un po' stonati, ma al Signore è arrivato sicuramente intonato. E si è ringraziato il Signore per questo. Che Dio ci benedica.
Amen. Che il Signore ci benedica. Questo forse è uno dei pochi cantici, poi lo ascolterò, dove la traduzione dall'italiano, cioè dall'inglese all'italiano, è abbastanza fedele. Sì, è bello. È un bel cantico, come lo sono tutti i cantici veramente ispirati dal Signore. E come aveva già detto anche il fratello Franco domenica scorsa, quando. È un peccato che tante volte questi cantici, le parole nella traduzione, vuoi perché in italiano suonano meglio, vengono cambiate le parole, perché chi l'ha scritto in qualunque lingua, anche quelli italiani, nessuno dice nulla, ma quando è stato mosso il cuore dallo spirito per ringraziare il Signore tramite un canto, le parole quelle devono rimanere, perché altrimenti va bene, la musica è quella e tutto, ma le parole cambiano e non è più bello, insomma. Comunque, non siamo qui per criticare i cantici o meno, ma per ringraziare e lodare il nostro Signore. Ci vogliamo alzare. Oh Signore, ti ringraziamo, Signore, ancora oggi, in questo giorno, Signore, veramente perché, Signore, ancora un po', Signore, e Tu, Signore, verrai a prenderci, Signore. Non sappiamo se i nostri giorni finiranno oggi o nel giorno in cui tornerai, Signore, ma vogliamo essere con Te in ogni istante, Signore, della nostra vita. E in questo giorno particolarmente a Te dedicato, veramente possa Tu, Signore, modellare, perfezionare le nostre anime, i nostri cuori, Signore, affinché veramente tutto, Signore, venga riposto ai Tuoi piedi, Signore, e tutto sia nelle Tue mani, oh Signore, affinché veiamo veramente visti quali Tuoi testimoni, Signore, e quali Tuoi redenti appieno in ogni punto della nostra anima, della nostra vita, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per chi è potuto venire qui, Signore, per il fratello Antonio con la sua moglie che vengono da lontano, Signore, per fratello Carmine e Lucia che sono collegati insieme al fratello Salvatore, Signore, e per chi non ha potuto magari essere in mezzo a noi. Tu conosci ogni cosa e ogni cosa la presentiamo dinanzi a Te, Signore, per chi parlerà, per chi dovrà ascoltare, Signore, ungi le labbra, le orecchie e soprattutto i cuori, Signore, perché veramente vogliamo, Signore, come quella donna ai Tuoi piedi, Signore, ricevere la Tua parola, Signore, affinché veramente ci renda sempre migliori e più conformi all'immagine Tua. Nel nome di Gesù Cristo, Signore nostro, di ogni cosa Ti ringraziamo. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Stamattina sono un po' più... io col caldo, probabilmente dovevo nascere alle isole Svalbard, su al Polo Nord, lì è fresco. Io ho sempre sofferto il caldo fin da piccolino, è ancora più su, è proprio vicino, vicino al Polo Nord, ci sono gli orsi polari di come concittadini. E quindi faccio un po' fatica, però per grazia di Dio siamo qua. Nei giorni scorsi ho iniziato a leggere, così, l'opuscolo, L'influenza di un altro, e alla fine della seconda pagina mi ha colpito una frase che non è ancora predicazione, ma qua dice, ve lo leggo, fratello Branham, insomma, fa l'introduzione al culto, così dice: oggi ho incontrato una signora che guida tre o quattro, circa, non so cosa volesse dire. Ha detto che se uscissimo alle 8 o alle 8:30 lei arriverebbe, di una donna che arrivava da lontano, lei arriverebbe a casa il mattino seguente, intorno alle 2.30 o le 3, suo marito andrà a lavorare, così non faremo nulla. Comunque non perderemo tempo qui, così stasera cominciamo proprio in anticipo il servizio. E non dobbiamo, sapete, non dobbiamo avere una formalità di questo. Dio è senza formalità, sapete, la Bibbia, così speriamo che ci siate tutti quelli che possono. Ecco, questa frase, Dio è senza formalità. Questo cosa vuol dire? Mi ha fatto riflettere. Le chiese organizzate sono l'espressione del formalismo. Perché? Perché, adesso lo leggeremo in alcuni passi, Dio non fa le cose, penso che ognuno di noi qui lo può dire, non fa le cose che vogliamo noi, ma siamo noi che dobbiamo fare le cose che Dio vuole farci fare. E però noi non sappiamo la nostra vita, non sappiamo, vi faccio un esempio banale, stamattina siamo arrivati, qui davanti alla chiesa c'era tanta di quella pattumiera che era una cosa vergognosa, cioè proprio davanti alla porta di un luogo dove si rende il culto al Signore c'era dell'immondizia. Penso siano state delle persone, siano stati gli animali, i gatti, perché c'erano tutte le scatole, però no. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Io, come sono arrivato, ho preso la scopa, fratello Franco già quindi gli ho passato la scopa e abbiamo pulito lì, no? Quindi questo non era assolutamente in programma, no? Che solitamente uno viene qui, si consacra, mette il suo pensiero in quello che il Signore dovrà dare, dovrà dire, insomma, ecco, no, mai più pensa di spazzare, questo è un esempio banale, no? Terra a terra, però veramente la vita ci viene proposta davanti in tanti modi. Ora, come dicevo prima, ma cos'è questo suono che si sente, questo pip pip, c'è qualcosa? O lo sento solo io? Vabbè, fa niente, lasciamolo lì. Appunto, la Bibbia, Dio non ha una formalità. Perché subentra la formalità? Perché, come stavo dicendo, nelle denominazioni, in queste cose, l'uomo non ha avuto quella fede, non ha avuto quella spinta, non ha a lasciare se stesso per servire il Signore. E quindi il Signore, siccome non fa violenza a nessuno, è paziente, tutto quello che vogliamo, ma a un certo punto se non gli stai dietro, anche lui ti dice, vabbè, figlio mio, creatura mia, a questo punto, vai per la tua strada. E quindi l'uomo comincia a mettere lui qualcosa per supportare il suo credo, la sua falsa fede a questo punto, se vogliamo, no? E quindi comincia a mettere delle regole. No, non sto dicendo che ci deve essere l'anarchia nella Chiesa del Signore, mancherebbe, no? Perché noi abbiamo delle regole, ma sono le regole della parola. Leggevo che stamattina, che cercavo delle cose su internet per collegare i versetti, le cose, una lettera che hanno pubblicato le chiese valdesi e battiste, non so quale altre insieme, dove mettevano in guardia i fedeli dall'astenersi e dall'avere assolutamente nessun contatto con quel predicatore settario e quant'altro, che era lo chiamano il predicatore William Marion Branham, dicendone di tutti i colori, in negativo ovviamente, no? Proprio una cosa che, ma come si fa? Inventando poi cose che, insomma, no? Ecco, come veramente quando non si lascia spazio allo spirito, il nemico entra e distrugge completamente l'opera di Dio. Ma per grazia di Dio, come anche il fratello Branham qui, appunto, nell'introduzione a questo culto ha detto, non ci sono delle regole, ma non nel senso che, ripeto, dobbiamo fare quello che vogliamo, ma non ci sono dei formalismi, delle cose, cioè io non posso mettermi in testa che se io la vedo in un certo modo, anche scritturalmente, non sto dicendo di no, che anche la Chiesa Cattolica su alcune cose dice e ripete delle cose che ci sono nella scrittura, però se appena appena dici sì, ma guarda che lì il Signore vuol dire così, ah, eretico, tipo la Trinità, per dirne una, no? Quindi io posso avere una mia idea, non, ma devo stare attento nel momento in cui il Signore viene e mi dice è così, tramite un fratello, tramite una predicazione, insomma quello che è, devo avere la coscienza in me stesso di lasciare agire quella vocina che c'è nel mio cuore che mi dice sì, ha ragione il fratello su questa cosa, e quindi devo lasciare che quella mia convinzione personale, che a quel punto mi viene rivelata come essere una convinzione personale, perché fin tanto che io credo quella cosa e non ho, vabbè, il Signore lo sa e ci passa sopra se vogliamo, ma ecco che nel momento in cui mi rendo conto la devo lasciare. Ora leggiamo, abbiate pazienza, leggiamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, segnalibro anche, ma non quadra con quello. No, aspetta, quell'altro. Sì, tre. Sì, tre. Tre. Questo qui è quello che volevo leggere dopo. No, questo viene dopo, no, ho sbagliato, scusate. Come mai? Allora è quell'altro, Matteo, insomma, abbiate pazienza, che come dicevo sono tutto. Mi sono fatto il fogliettino, con i versetti mi sono segnato l'argomento, ma poi dopo li ho confusi. Allora vediamo un po' se è Matteo 4. Aspetta, vediamo, eh. Ah no, infatti, ecco perché non quadra, perché ho detto Giovanni ma ho aperto Matteo per quello che non trovavo. Infatti, allora, Giovanni 3, e dicevo prima, fratello Franco, ieri mattina mi sentivo troppo strano, e ho misurato la pressione, avevo 50-75, quindi insomma, le farfalline, e stamattina siamo un pelino meglio, ma... Comunque, ecco qua, torniamo alla parola di Dio. Giovanni 3, dal versetto 8, qui quando Gesù spiega a Nicodemo la faccenda. Al versetto 8 dice, il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Quindi noi sentiamo lo spirito che soffia, questo vento, no? Perché ci troviamo coinvolti nelle sue azioni, nel suo fare. E non sappiamo da dove arriva, nel senso che sì, sappiamo che viene da Dio questa cosa, ma magari non ci rendiamo conto del perché in quel momento passa da noi e dove ci vuole condurre, no? E quindi siamo un po' così, veniamo un po' presi, se vogliamo, di sorpresa. Però... qua dice, così è di chiunque è nato nello Spirito. Ora, chiunque è nato nello Spirito sente questa cosa. Quante volte abbiamo magari parlato con delle persone o avremmo voluto dire delle cose, ma non c'è stato, diciamo, un sentire questo Spirito. A me è capitato di dover, avrei voluto, ma diventava complicata la faccenda, perché... tu senti appunto questa cosa che ti porterebbe a fare la cosa, ma nel contempo vieni fermato. È una persona molto triste, che soffriva nel suo cuore, e aver conosciuto il Signore, io non sono tanti anni che ho avuto l'esperienza col Signore, sono comunque una quarantina, però capisci che da allora ad oggi il tuo cuore è cambiato, vede le cose, sente le cose in un modo completamente diverso. Mi sarebbe piaciuto poter dire a questa persona: vedi, io capisco la tua sofferenza, mi piacerebbe poterti dare un pezzettino del mio cuore per metterlo nel tuo cuore. Ma dire questo a una persona, specie in questo caso si trattava di una donna, ho sentito che dovevo frenare questa parola, perché non c'è da parte di quella persona, no? E gli ho detto: affinché la semenza che io ho ricevuto possa portare la stessa maturazione che per grazia di Dio è. Ma non si può fare questo, deve essere completamente il tuo cuore ad aprirsi al cuore del Signore. Questa parte in un'altra circostanza la dissi, no? Ecco, per cui però anche lì non c'è stato, no? Mentre invece per noi, se io dico questa cosa a un fratello o anche una sorella già convertita che magari è nella sofferenza, viene vista tutta in un altro modo la cosa, io credo, no? Ed è appunto questo sentire questo vento dello Spirito che soffia. Ora, mi sono segnato anche in Giacomo 4,13. Che l'avevamo letto anche quei ragazzi di Antonio quando erano lì a casa mia, questo qui, e fa sempre parte di questo essere sottomessi alla volontà del Signore. Qua dice, allora, Giacomo 4 al versetto 13: ed ora voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo, guadagneremo, ma mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo e quello. Ora invece voi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è cattivo. Chiunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato. L'avevo già letto domenica scorsa questo. Però quante volte l'abbiamo detto, è stato detto da questo pulpito, che su un versetto ogni volta possiamo vedere qualcosa di diverso. Ora, oggi in particolare, qui il Signore, collegandomi a quello del vento che arriva, viene, lo senti, lo spirito ti muove, dice al 15: dovresti invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Ancora non è mica detto che tu farai questo o quello, perché se piace al Signore. Quindi in primo luogo ancora c'è davanti quella che è la volontà del Signore, che tu possa fare o non possa fare. Il Signore conosce anche le nostre esigenze umane, no? Quindi però da prima ci sono le sue. Anch'io ho fatto dei progetti, delle cose, da quando abbiamo cambiato casa, e avrei già dovuto fare mille cose, ma invece ho fatto tutt'altre cose. Ma non mi agito, non dico: va bene, sì, è la volontà del Signore, è stata questa, va bene. E avanti così. E adesso, sempre in questa cosa, ma diciamo in un risvolto di questa cosa, vogliamo leggere in Proverbi 27 al versetto 6. Al Proverbi 27, versetto 6, c'è una cosa che dice: ma cosa c'entra con quello che hai detto fino adesso, fratello? C'entra come? Settimana scorsa sono stato un po', come dire, nascosto. Sono fatto così. Mia moglie lo può dire. Quando c'è qualche cosa che mi scombussola, che mi turba, mi chiudo, ma non perché non voglio il contatto con la persona o perché sono arrabbiato con la persona, perché io non, non ricordo mai di essere stato arrabbiato in modo particolare con qualcuno, in particolar modo da quando sono diventato credente, insomma, ecco, magari prima, insomma, ecco, sì. Vi voglio raccontare un aneddoto, sì, tanto dai, un po' di tempo ce l'ho. Prima di conoscere mia moglie, conobbi un'altra ragazza, con la quale però non c'è stato assolutamente niente, perché Dio sapeva già che sarei stato un suo figliolo e quindi non ha mai permesso nulla. Comunque, questa ragazza era stata a suo tempo, per un po' di tempo, con il mio migliore amico nel mondo, no? Che anche nel mondo abbiamo avuto delle amicizie, non è che no? Se ci sono persone leali e corrette, il Signore poi sa ogni cosa. E quindi poi, quando ho saputo che si erano lasciati, perché non andavano d'accordo, io sono andato, prima di andare così a parlare con questa ragazza, da questo mio amico e gli ho detto: ma sta a sentire, so che con Anna Maria, si chiama Anna Maria questa ragazza, vi siete lasciati e io vorrei magari vedere un attimino se c'è qualche, perché mi sembra una brava ragazza, fa sì, no, una brava ragazza, ma, però non c'è compatibilità. Gli ho detto: allora io ti chiedo se non è nulla in contrario, perché è meglio, diciamo, perdere, diciamo, una ragazza che comunque ci saranno altre possibilità di conoscere, piuttosto che perdere un buon amico, no? E lui di questa cosa è rimasto contento, mi diceva: mancherebbe, sì, vai pure. Così siamo usciti un paio di volte, così, per conoscerci un po', se non che un giorno vado a casa sua e nel frattempo c'era un mio amico, un milanese, che veniva fuori nel fine settimana. Un giorno ho detto: ho conosciuto una ragazza, andiamo fuori insieme, poi mangiamo una pizza, così. La settimana dopo vado a casa, ero rimasto d'accordo che saremmo usciti ancora con questa ragazza, e non c'è. E sua madre mi fa: no, è uscita con Davide. Cioè, va bene. Ecco, questa qui è stata l'unica persona, no? Quando poi dopo lui è venuto la sera, mi dice: ma dove sei stato tu oggi? E fa: sono uscito con Anna Maria, sai, perché qui era il soggetto. Ma scusa, io ho avuto la delicatezza verso il mio amico a Natale di andare a chiedere, e tu bello vieni qui. Fa: ma per me le donne sono tutte terreno di battaglia. Ho detto: guarda, qui non funziona così, io e te non ci conosciamo più, vattene per la tua strada con quella poco di buono, perché voglio dire, ed è stato bene, perché già il Signore sapeva che avrei potuto conoscere mia moglie, eccetera eccetera. Però, per dire, ecco, lì forse è stata l'unica persona con la quale ho avuto un po' di rancore, ma perché è andato a toccare interesse. Però per il resto non c'è mai stato nulla di quel genere, no? Quindi, però dico, se lui avesse avuto quella sensibilità, avrebbe capito di aver fatto un errore, ma le cose dovevano andare così. Ora, anche questi episodi nella nostra vita poi è come quel famoso puzzle, le cui tesserine tu dici buh, no? Ma dopo anni capisci, ecco, se non ci fosse stata quella tesserina, per quanto pitturata di nero poteva essere, non sarei passato di qua. Quindi cosa voglio dire? Perché sono sparito per un po' di tempo e così? Perché, parlando con un fratello, mi sono trovato a dover considerare delle situazioni che io non vedevo e, devo dire in onestà, secondo me avevano una dimensione diversa rispetto a quello che era stato detto e rispetto a quello che io avevo compreso. Ma comunque questa cosa aveva messo in moto tutta, perché io sono fatto così, giusto o non giusto, l'ho detto prima, il vento viene, io lo sento e vado in una certa direzione, ma una direzione nella quale comunque vado a cercare nel mio cuore, vado a cercare nella scrittura, vado a cercare nei miei pensieri, mettendoli davanti a Dio, la soluzione. E in quel frattempo io non voglio, non ce la faccio, non riesco ad avere, diciamo, un confronto con altre persone, perché è una cosa mia personale, e poi leggiamo anche perché magari uno fa queste cose, no? Quindi leggiamo finalmente sto versetto. Quindi Proverbi 27 al versetto 6. Qui dice: fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Amen. E questo lo devo riconoscere, perché poi parlando con questo fratello si è discusso, dice: ma perché non ti sono chiuso? Ma mancherebbe che mi sei amico, no? Ti ho mai chiuso la porta in faccia? Sì, perché non mi hai risposto. Sì, ma io non ti ho risposto perché sono arrabbiato con te, ma perché sono fatto così. Io spero che, ecco, ci sia adesso questa cosa, ma capiterà ancora, è più forte di me, no? Perché magari in quel momento sono preso da pensieri, perché c'è una lotta. Quando tu devi mettere in discussione te stesso su alcune cose, adesso non sto qui a... no? A volte è meglio per me, c'è un lavoro, esatto, c'è una lotta, adesso vediamo che lotta. E quindi è meglio che, io penso che vale per me ma valga per tutti, chiudersi nella propria cameretta, certo senza diventare un orso, non mancherebbe, no? Chiudersi nella propria cameretta, ma la cameretta non è fisicamente che io mi chiudo in camera, chiudo fuori mia moglie, dico no, tu non entri finché sono a posto, no, la cameretta del profondo del proprio cuore, dove tu sei lì che mediti, che ti maceri, che vedi, cerchi la soluzione, gridi a Dio, no, affinché veramente il Signore ti faccia luce e poi il Signore fa le cose. E devo dire che io penso le abbia fatte, ecco, no? Anche se adesso la cosa viene rimessa, tant'è che poi è capitato anche che, ecco perché dico, è meglio che io, quando sono in queste lotte, in queste cose, rimango a meditare sulla parola di Dio, perché confido di essere stato chiamato dal Signore e quindi quando vengo investito da questo vento devo andare dove il vento soffia. Ma se nel frattempo succede qualcosa e capita di parlare con qualcun altro, potrei dare delle risposte, delle cose sbagliate. Qualcuno lo sa, perché poi mi sono corretto nei messaggini, perché ho dato una risposta che non era buona, perché mi ha beccato proprio nel momento in cui... Ecco, no? Però ringrazio il Signore che a un figliolo di Dio, o una figliola di Dio, dà la capacità di riconoscere i propri sbagli, i propri errori, perché come ho sempre detto, e quante volte l'ho detto anche qua da questo pulpito e anche ai miei figli, il nostro peggior nemico non è fuori ma è dentro di noi ed è il nostro orgoglio personale. Ora, quindi ringrazio il Signore che anche questo versetto nella scrittura l'ho potuto toccare con mano, ma soprattutto con il cuore. Ringrazio Dio che veramente ci ha messo in una piccola chiesa dove ci sono dei fratelli sinceri, con tutti i loro difetti, mancherebbe, no? Perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ma Dio ha molteplici, diciamo, no? Lo diciamo quante volte da questo pulpito, c'è chi è mignolo, c'è chi è pollice. Ora il pollice non può pensare che tutti siano pollici, quindi, però l'uomo è fatto così, vorrebbe che tutti, quando il suo uomo si sente giusto, e magari lo è anche giusto davanti a Dio, ecco, magari c'è ancora quel briciolino lì che ti fa dire, ma quello non è esattamente come me, non vede la cosa come me, quindi gliela devo mettere a posto. Vero, magari quella cosa va messa a posto, ma magari semplicemente il Signore sta usando quella persona in un altro modo. Quindi dobbiamo avere fede e fiducia in Dio, che se c'è da mettere a posto la cosa, Dio lo fa come egli vuole, l'abbiamo letto, come il vento soffia, come egli vuole, ma anche avere, ecco, la pazienza e la fede e la fiducia che il Signore se ne occuperà, no? Certo, noi vorremmo che tutti fossimo perfettamente allo stesso livello, allo stesso punto, ma scusate, ma non è così. Però non di meno il Signore in Giovanni 17:11, c'è ancora un po' di tempo, quindi ne approfitto oggi, l'altra volta l'ho fatta breve, Giovanni 17:11, mi sono segnato, speriamo di prenderlo giusto. Allora, vediamo. Bene, possiamo già leggere. Possiamo leggere già dal 7. Quindi Giovanni 17, 7. Or essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Beh, questo è già un grandissimo dono che il credente ha ricevuto da Dio, perché credere quello che è scritto qua, sempre cercando, perché oggi abbiamo questo strumento internet che ci consente di cercare rapidamente dei versetti, delle cose, no? Però poi ti esce di tutto. E c'era un tizio che già dall'abbigliamento dovevo intuire che andava da quella parte, persona un po' strana, e giustificava, anzi condannava chi tramite la Bibbia non giustifica certi comportamenti contro natura, perché dice l'unico versetto nella Bibbia dove si parla contro l'essere contro natura, e lui lo diceva con un tono di voce un po' più femminile rispetto al mio, ma era un maschio, ci siamo capiti di cosa parlava, no? È nel Levitico. Vabbè, ho chiuso la pagina perché è inutile andare, cioè cercano di giustificare con la Bibbia la loro posizione. Ma essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dati vengono da te. In questo non c'è condanna anche per quelle persone, c'è condanna per quello spirito che sta trascinando quelle persone contro natura, no? E certo, io non ti dico che fai bene, ti dico che sei sulla via sbagliata, ma non ho odio e disprezzo contro di te, ho compassione, commiserazione se vogliamo, perché so dove andrai a finire, perché la parola di Dio me l'ha fatto vedere. Ma questo è un esempio estremo. Ora, il fatto di aver creduto, poi andiamo avanti a leggere, qui il Signore dice: io prego per loro, non prego per il mondo, appunto, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Amen. Quindi, con il nostro testimoniare, cioè testimoniare nel senso predicare, parlare, vivere da cristiani, da persone che hanno ricevuto tramite questa scrittura, tramite la parola di Dio, un insegnamento che si traduce in una vita pratica, lui è glorificato in noi. Ora io non sono più nel mondo, dice il Signore, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, affinché, ecco qua, affinché siano uno come noi. Amen. Ecco, l'importante è che nonostante le nostre diversità, perché come si diceva anche parlando con un fratello, ogni famiglia ha le sue cose, ogni famiglia ha i suoi problemi, ha il suo modo di vivere. Certo, viviamo tutti cristianamente, ma cristianamente non vuol dire andare tutti i giorni in chiesa, alla domenica, a fare la comunione, a fare la confessione, no? E dice, allora io sono cristiano, tutti facciamo la stessa cosa, perfettamente omologati. No, non è quello. Cristiano vuol dire essere un seguace di Cristo, tant'è che loro non si erano mai definiti cristiani. Furono gli altri che iniziarono a chiamarli cristiani perché vedevano che erano stati con Cristo, dice la scrittura. Quindi c'era una testimonianza. Ora, certo, mancherebbe, adesso io quando dicevo tutti i giorni in chiesa, come il cattolico dice, io vado, faccio e disso, quindi mi comporto in un certo modo, allora sono cristiano, poi fuori di lì faccio quello che voglio. No, è giusto, mancherebbe andare in chiesa, cioè, adesso parliamo, no, di noi, mancherebbe avere comunione con i fratelli, ma sì, tutto giusto, mancherebbe, no, però ci sono comunque delle differenze, perché è così, cioè, ognuno. Allora, ma l'importante, ecco, che tu mi hai detto affinché siano uno come noi, ma è quell'uno come noi è nello spirito, tutti crediamo la stessa cosa, tutti desideriamo la stessa cosa, tutti vogliamo essere, diciamo, con il Signore. Ora l'ultimo versetto, poi Scendo. In Matteo 4:11, che era quello che stavo leggendo prima che non quadrava, Matteo 4:11. No, ma 4:11 è quello concludente, però. Allora, Matteo 4, dal versetto, vabbè, 4:1, dai, dall'inizio, così abbiamo tutto il contesto. Vado veloce. Allora, Matteo 4, dal versetto 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostatosi, gli disse, ecco qua, il Signore venne portato da solo nel deserto, dopo aver digiunato, quindi in una situazione, se vogliamo, di consacrazione verso il Signore, verso, in questo caso verso Dio, ma anche di astinenza dalle cose, cioè di, ecco, perché il digiuno è anche quello, no? È astenersi da cose, cibo, altro. Poi nel deserto c'è poco da guardarsi in giro, no? Quindi nella solitudine. E dopo aver digiunato, ora il tentatore, accostatosi, gli disse: se tu sei figliuol di Dio, dia queste pietre che diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella città santa, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: se tu sei il figliolo di Dio, gettaci giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il tuo piede in alcuna pietra. Vedete come nella prova, quando appunto viene un qualcosa, questo per dire, tornare a quello che dicevo prima, del fatto che io magari mi chiudo, no? È perché sono un po', adesso non mi voglio paragonare al Signore nostro, sia chiaro, ma mi trovo un po' in questa situazione dove vengono delle parole che sono anche secondo la scrittura. Adesso non sto dicendo che con quel fratello mi ha tentato, no, sia chiaro, ma quando vengono appunto, diciamo, queste parole, tu le metti davanti e il nemico, ecco che lui entra e te le fa vedere in un certo modo e allora lì inizia quella lotta. E dice che tu non cade su alcuna pietra. Aspetta, ho girato due pagine alla volta. Sono su una pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Ancora, Gesù rispose con la parola. Di nuovo, il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo. Gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a terra mi adorerai. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Quindi, nella nostra lotta personale, dopo leggiamo il versetto 11 che è quello più che dà gloria all'opera del Signore, quando noi siamo nella nostra prova, nella nostra sofferenza, che ci confrontiamo, è una lotta appunto tra noi, i pensieri che magari il nemico mette, perché anche il fratello, ho cercato ma non ho trovato dove. Negli ultimi tempi la lotta non sarà tanto materiale, no? Ma sarà proprio spirituale, no? Quindi in questo isolarsi, per me può durare giorni, per qualcuno può durare un'ora, è tutto in base alla propria fede, in base alle proprie esperienze. C'è questa lotta, questo prendere i versetti, dire ma qui però, ma allora se succede questo, cioè, c'è questo lavorio. Qui il Signore ha sempre risposto appoggiandosi a quello che per noi oggi è la scrittura, ovvero alla parola di Dio. E dopo tutta questa lotta, qua sta scritto all'11, allora il diavolo lo lasciò ed egli, ed ecco degli angeli, gli si accostarono e lo servirono. Sta scritto in altro punto: resistete ed egli fuggirà da voi. Quindi alla fine delle nostre lotte, per quanto dure, per quanto lunga possa essere, se ci appoggiamo solo ed esclusivamente sulla parola, perché appoggiarsi sulla parola, io credo, ciecamente, nel senso senza, dice, è scritto così, ma se io quella parola non l'ho digerita, no? E come faccio a digerirla? Perché in un confronto, è come se dico, va bene, fratello Antonio, lui ha fatto il pugile, no? Ecco, vabbè, lui ha fatto il pugile. Beh, se io facessi il pugile, secondo quello che c'è scritto nel manuale di pugilato, se faccio questo, faccio quello, lo potrei sconfiggere sicuramente. Sì, sì, lo posso sconfiggere, no? Sì, ma finché non faccio la prova, no? E vado su con il manuale in mano, lui mi dà un pugno, mi mette a capo al primo colpo, no? Quindi, se non ho passato quel lavorio, quell'esercizio, quella prova, quel, come dire, braccio di ferro con il mio io o con il nemico, dipende da cos'è che mi sta lavorando in quel momento, io non ho, la parola non mi serve a niente, perché con la parola che diventa qualcosa che è come se io mangio qualcosa, se lo ingoio senza masticarlo bene così, mi si pianta qua, mi fa più male che bene. Per assimilare tutte le sue vitamine, le sue cose, lo devo mangiare, digerire, deve diventare parte, diciamo, del mio fisico. E quindi ecco che ringrazio veramente il Signore che allora il diavolo lo lasciò e degli angeli gli si accostarono e lo servirono, quindi gli diedero riposo, ebbe riposo perché egli ha resistito al maligno come? Basandosi sulla parola nella quale anche noi, per grazia sua, possiamo veramente avere fede e tutto quanto. Quindi anche negli errori che uno può fare, o che possono anche sembrare errori, dipende, perché sono tante le cose, come ripeto, sta a noi stessi fare, diciamo, un esame, i cattolici lo chiamano l'esame di coscienza, però un esame interiore per vedere se quella cosa che stiamo facendo davanti a Dio è giusta o no. E se sentiamo o se ci viene detto che non è giusta, ecco, esaminiamolo e mettiamola a posto. Parlo sempre per me, anche per chiedere scusa all'Assemblea se in questi 4-5 giorni sono stato un po' assente, ma perché ero un po' nel deserto a lottare. Amen. Che il Signore ci benedica. Se c'è un fratello, una testimonianza, qualcosa, io lascio libero. Amen.
Legge fatte dagli Apostoli 4:32. Fatte dagli Apostoli 4:32. E la moltitudine di coloro che avevano creduto avevano lo stesso cuore ed una stessa anima, e nessuno diceva alcuna cosa di ciò che egli aveva essere sua, ma tutti coloro avevano loro un comune, e gli apostoli con grande forza rendevano testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo. E gran grazia era sopra tutti coloro, poiché non vi era alcuno bisognoso fra loro, perciò che tutti coloro che possedevano poderi e case vendevano e portavano tutto il prezzo delle cose vendute e mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito ciascuno secondo che egli aveva di bisogno. Benedetta la sua parola. Amen.
Alleluia, sia ringrazia del Signore, sia veramente ringrazia del Signore. Credo che quello che abbiamo sentito è importante per tutti. È importante per tutti perché ecco di cosa parlava il Signore. Se voi non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, voi non potete avere la vita in voi. Quindi mangiare la carne significa riceverla e comprenderla e agire e metterla in pratica. Sì. Io sono piccolino, non l'ho visto. Ed è proprio questo. Quindi Dio deve farci grazia, deve farci grazia noi tutti perché siamo arrivati alla fine. Da tanti anni e tanto tempo, io mi ricordo già all'inizio della mia conversione, si diceva: ma siamo alla fine. Sono passati più di 50 anni, ma alla fine si avvicina sempre. Quindi più si va alla fine e più si concretizza il piano di Dio e più Dio cerca che i cuori, le persone si ammalgano nella maniera biblica, la maniera giusta, la maniera che, dove Lui può procedere, ci può parlare liberamente, ci può istruire. Perché il vento soffia, deve soffiare il vento, lo Spirito deve venire. E quando viene ci porta delle notizie, ci porta delle... A quei tempi c'erano quei messaggeri che andavano di un campo all'altro, che andavano lì e quando arrivavano dice: ma chi è quel tizio? Tizio, Dio ce l'ha già... No, porta cattive notizie. Oppure arrivava: ma chi è quel... No, quello porta buona notizia, fallo entrare. Vedete? Quindi si tratta di questo. Oggi il nostro Signore vuole entrare in tutti i cuori. Vogliamo leggere alcuni passi della Scrittura, giusto per rinfrescarci un po' la memoria, perché lo sappiamo. Vedete, credo che dobbiamo arrivare a quella, dobbiamo, noi tutti, dove quel sangue di Gesù Cristo è così presente e visibile nella persona, che sa che è coperto dal sangue e sa che quel sangue non solo lo protegge, ma gli dà delle indicazioni. Gli dà delle indicazioni. Perché la vita è nel sangue. Dov'è questa vita che Dio ha preso quando ha fatto un alito di vita? Cercatela dov'è sta vita. Nel cuore, fa del cuore, perché c'è quello che lo cambia, perché magari c'è male al cuore, cambia il cuore. Ma se non c'è la vita che circola realmente... Il cuore è un muscolo, ma se non c'è la vita che circola, ecco, non potete afferrare la vita, perché la vita è spirito. Perché Dio ha dato un alito di spirito, non ha dato un qualcosa di che tu puoi toccare, che tu puoi vedere. Non lo puoi fare. Quindi si tratta proprio di questo, che Dio ci benedica. Quello che voleva dire anche fratello Gianfranco, che non abbiamo a lottare contro carne e sangue. E adesso lo leggeremo, Leggeremo anche questo, giusto un momentino. Che Dio ci benedica, e poi è vero che tutta la fine, come l'abbiamo sempre detto da questo pulpito, noi tutti lo sappiamo, che questa parola di Malachia 4, versetto 5, dove i cuori dei figli ritornano verso i padri, è proprio questo. Deve arrivare questo momento dove c'è veramente questa situazione. Ci deve essere. Non l'aspettate? L'aspettiamo. Ci deve essere questa situazione qua. Ma Dio sta preparando i cuori. Vedete, è nella diversità. State attenti. Perché non tutti abbiamo sentito, non tutti abbiamo lo stesso carattere, la stessa cosa. Però è nella diversità che Dio si glorifica. Perché in quella diversità, Lui impiega quella diversità per manifestare la sua presenza e la sua benedizione. È il suo dono. Devo risentire, devo sapere che ci sono, che in me c'è qualcosa che Dio ha messo, lo devo scoprire. Ma come? nella presenza di Dio, leggendo, ascoltando, praticando, allora io so che Dio ha messo qualcosa là che Lui stesso vuole manifestare in mezzo a tutti, esattamente come abbiamo letto 4.32 e via via, vedete? Quindi questa cosa credo che deve essere fatta, e si farà, si fa. Quindi cantiamo un cantico e poi preghiamo ancora. Il Signore è glorioso, perché è vero, non possiamo fare nulla senza che Dio non abbia Lui permesso che questa apertura si faccia e che si faccia la sua volontà. Afferrate quello che voglio dire? Perché altrimenti, cantiamo il 145, altrimenti ci vogliamo alzare tutti. Vocione 145. Grande sei tu.
Yeah.
Alleluia. Il paragrafo 3 dice: e nel pensare che il Salvatore qui in terra venne a soffrire per l'uomo peccatore, che egli portò sul Golgota i miei mali e che morì per darmi pace e amore. Alleluia. E tutto il resto, che Dio veramente, Dio è grande, amici miei, il Signore è grande. E a volte non lo discerniamo, vogliamo discernerlo anche nelle piccole cose, anche nelle piccole cose, vero?
Amen.
Alleluia. È in quelle piccole cose che Lui si glorifica. Se non diventate come dei piccoli fanciulli. Meraviglioso Padre Celeste, veramente con tutto il cuore ti innalziamo. Ti ringraziamo, ti adoriamo. Abbiamo dei momenti speciali e particolari. Quando noi apriamo la Tua parola è che possiamo penetrarla, entrare dentro e vedere quanto l'amore Tuo è grande, quanto Tu sei meraviglioso in mezzo al Tuo popolo. Tu non sei una denominazione, Tu non sei organizzato, Signore, ma Tu vivi per lo Spirito in mezzo al Tuo popolo. Tu trionfi in mezzo al Tuo popolo. Tu condanni il peccato, ma salvi il peccatore. Oh, Ti adoriamo, Signore. Ti ringraziamo con tutto il cuore per la Tua magnificenza, per il Tuo amore. Grande sei Tu, Signore. Grande sei Tu. Oh, grazie. Grazie ancora per questa mattina, quello che abbiamo sentito, la Tua preziosa parola, oh, i sentimenti. Tu guardi dentro, Tu guardi i sentimenti dentro. Tu scopri quello che c'è dentro. Oh, Signore, grazie. Come Tu ti riveli, come Tu ci aiuti, come Tu cammini con noi e ci fai grazia. Il diavolo non ha nulla a che vedere con noi. È stato vinto, è stato vinto. Non abbiamo nulla a dargli, assolutamente nulla. È finita, terminato. Ci hai fatto avere una vittoria assoluta, totale, totale. Grazie, Gesù. Grazie di essere qua questa mattina, di continuare l'opera Tua in mezzo di noi e di darci ancora del Tuo attraverso la Tua preziosa parola. Benedici i nostri cuori, rinforzali, fortificali. Tu vedi, Tu li conosci i cuori, Tu conosci i bisogni, Tu sai tutte le necessità, sono le cose nascoste che l'uomo non può vedere. Ma Tu che sei Dio, Tu li vedi. Tu sei Spirito, Tu li vedi. L'anima, dov'è quest'anima? Oh Signore, falla circolare, entra nell'anima, circola dentro di noi, glorifica il Tuo nome, oh, risvegliaci noi tutti per sentire la Tua presenza e per innalzare il Tuo nome. Oh, gloria a Te, Padre. Ancora quelli che ci stanno ascoltando attraverso internet, tocchi i cuori anche là. Benedicili, Signore, tutti. Tu li conosci e Tu conosci i loro bisogni. E sicuramente Tu non rimani indifferente con nessuno. Che noi vediamo, che noi non vediamo, Tu circoli dappertutto. Tu vegli sulla Tua parola per portarla a compimento. Grazie, Padre. Grazie come tu ci fai del bene, come Tu glorifichi il Tuo nome in mezzo di noi. Ti ringraziamo e Ti adoriamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Amen. Grazie, Gesù. Mentre siete all'impiedi, vogliamo leggere una parola. Il mio soggetto principale, ma prima volevo allargare un po' il mio soggetto principale è Efesini capitolo 6. Voi tutti conoscete questi versetti, questo brano, ne parliamo spesso, non abbiamo a lottare contro carne e sangue, ma vedete che Dio adesso ci rivelerà delle cose dove noi tutti, stando attenti, possiamo attingere alla sorgente divina ed essere un po' come Davide, perché abbiamo bisogno di essere come Davide. Davide non era né grosso né forte, ma amava Dio. E se amava Dio, poteva vincere ogni battaglia, giusto? Perché è l'amore che trionfa. Alleluia. Dal versetto 10 dice: nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. vestite tutta l'armatura di Dio, per poter dimorare ritti, fermi contro le insidie del diavolo, poiché noi non abbiamo il combattimento contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro il rettore del mondo, delle tenebre, di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio. Voglio farvi sottolineare, prendete tutta l'armatura di Dio. A ciò che possiate contrastare nel giorno malvagio, e dopo aver compiuto ogni cosa, restate ritti in piedi. Presentatevi dunque al combattimento cinti di verità, intorno ai lombi, vestiti del subergo della giustizia, avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con la quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Con la quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando ogni tanto. In ogni tempo, giusto? Senza cessare, in ogni tempo, anche qualsiasi cosa fate, qualsiasi cosa state intraprendendo, in qualsiasi momento, orate in ogni tempo. Non c'è tempo. Non so se state afferrando la... Non c'è tempo. Cioè, dire, tutto il tempo è per Dio. Anche che io lavoro, ma tutto il tempo è per Dio, vero? Amen. Orate in ogni tempo, con ogni maniera di preghiera e supplicazione, in spirito. E da questo stesso vegliando, con ogni imperseveranza e orazione per tutti i santi. Alleluia. E per me ancora ciò che mi sia data parola con apertura di bocca, e per fare conoscere con libertà il mistero dell'Evangelo, per la quale io sono ambasciatore in catene, a ciò che io l'annunci francamente come mi conviene parlare. Secondo voi magari questa parola era soltanto per Paolo, ma io l'ho letta lo stesso, giusto? Alleluia. Amen. Adesso andate nel Vecchio Testamento. Andate nel Vecchio Testamento. 1 Samuele, capitolo 17, versetto 38. 1 Samuele, capitolo 17, versetto 38. Leggo giusti tre versetti, quattro versetti, e poi vi lascio accomodare. E Saul fece andare Davide, fece armare Davide delle sue armi, e gli mise un elmo di rame in testa e lo fece armare d'una corazza. Poi Davide cinse la spada di esso sopra le sue armi e volle camminare con quelle, perciò che non aveva mai provato. Pensate Davide. E Davide disse a Saul: io non posso camminare con queste armi, perciò che io non ho mai provato. E Davide se le tolse da dosso, prese il suo bastone in mano, si scelse dal torrente 5 pietre pulite e le pose nel suo arnese da pastore e nella tasca, avendo la sua frombola, la sua fionda in mano, e così si accostò al Filisteo. Amen. Che Dio ci benedica e ci dia la soluzione di tutta questa parola. Accomodatevi. Alleluia. Ma prima di andare qua, volevo leggere in Matteo alcuni versetti della scrittura che si trovano in Matteo. Perché, vedete, è proprio questo. Quando il nemico ci sconfigge, perché a volte ci sconfigge il nemico, vuol dire che l'armatura non è completa. Ma c'è un esercizio. Allora, se leggiamo in Matteo 5, leggiamo già dal versetto 10. E poi magari andiamo più avanti, 21, 26, vedete? Per non arrivare beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia. Afferrate bene la parola e lasciatela macinare dentro. Perciò che il regno dei cieli è loro. Voi sarete beati quando gli uomini vi avranno vituperati, perseguitati, mentendo, avranno detto contro voi ogni mala parola per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perciò che il vostro premio è grande nei cieli, perciò che così hanno perseguitati i profeti che sono stati dinanzi a voi. Alleluia, amen. Vedete? E poi dice qua ancora il versetto 17: non pensate che sia venuto per nulla la legge, ma lui ha compiuto la legge, il Signore, vedete? Perché, e poi dal versetto 20: perciò che io vi dico che se la vostra giustizia non abbonda più che quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Collegate un po', collegate un po'. Voi avete udito che fu detto gli antichi, eccetera, eccetera, per uccidere e via via, vedete? Poi abbiamo ancora il 26, versetto 26. Io ti dico in verità che tu non uscirai di là finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Vedete perché il diavolo ci fa pagare? Se leggete bene, no, non voglio entrare qua dentro, ma è giusto, giusto un'anteprima. Perché a volte siamo deboli, veniamo deboli, e venendo deboli abbiamo difficoltà a combattere, abbiamo difficoltà a resistere, abbiamo difficoltà ad atterrare il nemico. Avete afferrato? E poi glielo devo rendere, glielo devo rendere dicendo: Signore, perdonami, fammi grazia, dammi la forza, combatti per me. Alleluia. Vedete? Combatti per me. Versetto 27 dice: voi avete udito che gli antichi non commette adulterio e via via via. Ok, e chi continua ancora? Io me lo sono tracciato, poi c'è il 39 e 48, guardate il versetto 39. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, non contrastate, non combattete il malvagio, non bisogna combatterlo. Sono parole che devono entrare dentro, devono rimanere dentro, dobbiamo leggere spesso. Anzi, se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, rivolgiti ancora all'altra. E se qualcuno vuol contendere teco e togliete la tunica, lasciagli ancora il mantello. Se qualcuno ti angaria, ti dice di fare un miglio, fanne due. Da chi ti chiede, non rifiutare la domanda di chi vuole prendere alcuna cosa in presenza da te. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate bene a coloro che vi odiano. Questo qui è il Signore, è proprio quello che si era seduto sulla montagna e gli è uscito direttamente tutti questi insegnamenti. Erano insegnamenti, i primi insegnamenti che ha dato ai suoi discepoli e a tutta la folla che era là, vedete? Pregate per loro, pregate per coloro che vi fanno torto e vi perseguitano, a ciò che siete figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Tu non conosci, tu non sai, ma tu fai la volontà di Dio. Perciò che se voi amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Quante volte l'abbiamo letto questo, vero? È facile amare qualcuno che ci ama, ma amare qualcuno che è in contrasto diventa difficile. Diventa difficile, quindi c'è qualcosa che si deve commuovere dentro, deve essere lavorato nel cuore, deve maturare, come abbiamo sentito, deve maturare e devo dire: beh, hai ragione, Signore, l'hai detto, se l'hai detto tu io ci arrivo, se l'ha detto Franco no, se l'ha detto quello no, ma se l'hai detto tu io ci arrivo, perché Isaia 30 dice che la parola non può tornare a vuoto senza aver operato il perché lui l'ha mandata, quindi lui opererà il perché ha mandato quella parola. Io devo fargli fiducia. Se gli faccio fiducia al mio Signore e gli ubbidisco, tutto arriva tranquillamente in ordine, giusto? Mi ha atterrato? Perciò che se voi amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno ancora i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza solo ai vostri amici, che fate di singolare? Non fanno ancora i pubblicani lo stesso? Voi adunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi Dio domanda alla sposa, a me Franco Forestieri, di essere perfetto come perfetto il nostro Signore, il nostro Dio. Vi risulta? L'accettate? Ci arriviamo? Possiamo farlo? Non con le nostre forze, ma con l'aiuto di Dio. Con le forze di Dio, tu e io possiamo essere perfetti come Dio lo desidera, come Dio vuole. Perché questa è la predicazione sulla montagna. La predicazione proprio sulla montagna che il Signore ha dato ai suoi discepoli, vedete? È particolare. Qui sono proprio, è l'insegnamento particolare e profondo. Poi ci sono ancora altri passi della scrittura. 18:15, Matteo 18. Devo perdere questo tempo per forza, lo devo fare. Lasciamo stare il versetto 15. Voglio giusto leggervi dal versetto 18, dai. 18. Io vi dico in verità che tutte le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avete sciolto sopra la terra saranno sciolte nel cielo. Quindi dipende da te, dipende da me di sciogliere quel peccato, di sciogliere quella ribellione, di sciogliere, non so come dire, di mettere la pace, di mettere in tale maniera che lo spirito entra, che il sangue entra, che il perdono agisce, in modo che quella cosa diventa per l'altra persona un qualcosa di più leggero. Vero? Avete afferrato? Un qualcosa di più leggero. Perché altrimenti... Allora, questa parola, vedete che è profonda, mi dispiace, perderemo un po' di tempo, magari passeremo qualche 5 minuti in più. Quando dice qua, tutto quello che voi sciogliete sopra la terra saranno sciolti nel cielo, prendete Giovanni 20, state attento, Giovanni 20, 23, guardate di cosa il Signore Gesù è capace di fare con i suoi discepoli, cosa gli ha detto che dovevano fare, cosa gli ha ordinato. Cosa gli ha ordinato, giusto? Giovanni 20, l'abbiamo già letto tante volte, ma a volte ci passa sopra e non ce ne accorgiamo, che è più profondo di quello che leggiamo, come abbiamo sentito, è più profondo di quello che leggiamo. Afferrate? Versetto 21, e Gesù di nuovo disse loro, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, così vi mando io. E detto questo, soffio loro nel viso e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. State attenti a queste parole adesso. A chi voi avrete rimessi i peccati, saranno rimessi. E a cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti. Vedete cos'è questa parola? Quello che legherete sulla terra sarà legato nel cielo? Quello che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto nel cielo? Così dice la scrittura, vero? Avete afferrato? Questo è il vostro potere. Dio l'ha dato alla sua Chiesa, ai suoi discepoli. Ce l'ha dato. Se io lo ricevo, divento una benedizione. Se io posso riceverlo, divento una benedizione totale. Si incepperanno, si ascioperanno, ma io sarò sempre una benedizione. Giusto? Vero? Potete dire amen? È la realtà? Quando Gesù ha detto a quel paralitico, ha detto, i tuoi peccati ti sono stati rimessi, prendi il tuo lettino e vattene. I farisei si sono completamente scandalizzati, giusto? Sono completamente scandalizzati, dice, ma tu sei Dio? Afferrate? Tu sei Dio? E ha detto, ma cosa è più giusto dire, sii guarito, alzati, prendi il letto, oppure i tuoi peccati ti sono stati cancellati? Vedete? Vedete cos'è rimettere? Vedete? Quindi questa cosa è dentro. La sposa ce l'ha dentro. La deve avere dentro. È un cuore completamente cambiato. Finito. Poco importa quello che vi fanno, poco importa quello che vi dicono, è finita. È vero che c'è una lotta, perché c'è sempre quella parte che viene, vedete? Quella parte che viene, come nel giardino dell'Eden, con Eva, e comincia a discutere. Comincia a discutere, la saggezza arriva, la conoscenza arriva, ma sì, ma tu sai, ma come, tacabuba. E c'è la giustificazione che arriva, ma quella giustificazione è umana. Io non posso giustificarmi davanti a Dio, o tu ami o non ami. Ci siete tutti? L'accettate dalla parte di Dio? Vedete? Quindi tu hai il potere, come fai a perdonare i peccati? Come fai a cancellare questi peccati? Ma tu sei Dio? Ma se tu lo leghi, i peccati rimangono là, ma se tu lo sciogli, il peccato se ne va. Con la preghiera, giusto? Giusto? Se dico sbagliato dovete fermarmi perché io voglio correggermi, eh. Mi voglio correggere, anche voi correggetemi, mi fate un messaggino, dice fratello forestieri, ti sei sbagliato. Vedete? Quindi questo è ciò, il dono che Dio ha dato alla Chiesa. Quindi devo fare in modo, devo farlo con tutto, ora, soprattutto ora, in quest'ultimo tempo, in questa fine dei tempi, la fine della fine. Devo dire, Signore, manifesta la tua volontà nel mio cuore. Manifesta questo braccio potente, che tutti lo possono vedere. Tutti. Poco importa quello che mi dicono, se mi accettano, non mi accettano, non mi interessa, no, non mi interessa. Gesù non si interessava di questo. A quella donna, a Maria, gli ha detto, senti tu, ma chi è che ti accusa? Chi ti accusa? Ne aveva fatti dei peccati, eh? È una prostituta. L'hanno vista poi era sposata, così, bla 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 bla. Vedete? Era grave. Gesù ha dato la parola esatta, l'ispirazione giusta, dicendo chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Mi sono sentito in punti, eh? Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Giusto? Donna, qualcuno ti ha accusato? Dice no. Allora neanche io, però vai e non lo fare più. Vedete? Allora il mio sforzo adesso è non farlo più. Alleluia! Dire se ogni volta che magari il tentatore arriva, che cerca di farmi entrare di nuovo nelle sue grinfie, nella sua manifestazione, nella sua maniera d'agire, che qualcosa mi ferma. Lo Spirito ti fermerà, se tu lo vuoi, se tu l'accetti, se tu lo desideri profondamente nel cuore, quello spirito cattivo se ne va. Perché è uno spirito. Allora, ritorniamo. Finito questa cosa. Finito. Torniamo in Efesini. Vedete, si parlava dello spirito che Dio non è organizzato. Dio non è organizzato. Pensate che Davide era organizzato? Il poverino. Quella corazza che lui aveva, e che era, primariamente, gli hanno dato una corazza ad un altro, non era sua. State bene attenti, capite bene? Non era sua, non era la sua esperienza, era l'esperienza ad un altro, ma lui voleva la sua esperienza. Non voleva l'esperienza di qualcun altro che gli dia la sua corazza. Perché quella corazza era denominazionale. Quella corazza per lui lo proteggeva. Lo spirito denominazionale è questo. Ecco perché Dio è spirito. Dio è spirito. Non è, c'ha un suo programma, e io Franco Forestieri, se non entro nel suo programma, io sono fuori del suo programma. Io devo entrare nel suo programma, non lui nel mio programma. L'avete afferrato? Perché lui non è organizzato, lui è ispirato, c'è l'ispirazione. L'ispirazione è sul momento, la visione che arriva, un'azione che arriva, lo spirito che si muove, è rapido. Non è che tutto organizza, perché l'organizzazione è una sicurezza. Facendo tutta un'organizzazione, noi come qui potevamo fare un'organizzazione, potevamo scrivere fuori chiesa evangelica, cristiana, non so come dire, potevamo scrivere qualsiasi cosa e ognuno aveva la sua regola, voi dovete mettere la decima, dovete dare tanto, dovete controllare questo e quell'altro, cioè dire, avere tante di quelle regole, tante di quelle cose come ce l'hanno tutte le altre chiese. Giusto?
Regola su regola, precetto su precetto, scritto.
Isaia dice questo, sì. Vedete? Quindi non è così, Dio non è così. Dio è spontaneo. Dio è spontaneo. Dio è spontaneo, è libero. È libero. Provatelo, provatelo e vedete che Dio è libero. Non è incatenato. Pop, 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 è libero. Oh, che Dio veramente mi aiuti, ci aiuti ad afferrarlo, a capirlo. Perché è qualcosa di profondo, qualcosa di vero. Quindi Davide non poteva mettersi quella corazza. Era impossibile. Era impossibile. Lui voleva andare tranquillo. Grazie, Dio benedica. Voleva andare secondo come lui era abituato. Come era abituato? Era abituato vestito alla sua maniera. Abituato era pecoraio. Infatti l'ha messo nella saccoccia delle pecore dove aveva la cosa, dove teneva le cose. Vedete? Lui era abituato così. Ma aveva una forza che voi non avete idea. Neanch'io ce l'ho, neanche io me la rappresento, un po' come Abramo, vedete, una forza interiore. Il lupo, il leone, l'orso, Lui li affrontava, non è che dice, aspetta che chiamo il pastore, vediamo un po' se lui viene, lui è forte, vediamo, viene, chiamo Saul, vediamo un po'. Lui l'affrontava direttamente, aveva quella forza interiore di dire, nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Signore, vedete, nel nome dell'Eterno, perché è l'Eterno che si pronunciava l'Eterno, non c'era ancora, vedete. E quindi andava a combattere e vinceva, Dio lo faceva vincere, poi si metteva a suonare l'arpa, adorava il Signore tranquillamente, non aveva nessuna denominazione, nessuna, non era collegato a nessuna chiesa, ma era collegato direttamente con l'Eterno. Vedete, questa cosa è importante. Io non posso prendere il posto di un altro, l'altro non può prendere il mio posto. Adesso il fratello Franco se n'è andato, nessuno può più prendere il suo posto. Il fratello Branham è partito, nessuno poteva prendere il suo posto. Abbiamo detto tante volte, lo Spirito Santo continua l'opera sua lì dove deve andare. Ma la persona identica, Dio non la formerà più. L'avete afferrato? Alleluia! Quindi la Chiesa, ora, tu, io, siamo destinati, ripieni dello Spirito Santo, ad essere delle fiamme di fuoco, ad avere quella forza e quella capacità di perdonare i peccati. Senza prendere l'armatura di un altro, ma la mia armatura, la mia esperienza diretta. Il mio cuore io l'ho dato a Dio. Voi l'avete dato a Dio, non l'avete dato ad una chiesa. Non l'avete data ad un uomo, non l'avete data ad una denominazione, l'avete data allo Spirito di Dio, a Dio stesso. Mi sbaglio? L'avete data, è fatta. Quindi adesso deve essere lavorata in questa direzione, in modo che noi possiamo veramente, vedete, non abbiamo a lottare contro gli spiriti, io faccio tanti passi della scrittura, ma li leggeremo. Secondo voi, fratello Brown ha spiegato pure questo, se siete stati attenti, ci sono degli spiriti che sono nell'anima e nell'anima stessa la tormentano. Ci sono degli spiriti che tormentano il corpo, una malattia, un qualcosa, un'influenza, una situazione. Questi sono spiriti e non abbiamo a lottare contro carne e sangue, ma contro questi spiriti, che siano dentro nell'anima, che siano fuori. Io l'ho notato qua, vedete? Quindi sono questi che noi dobbiamo lottare. E sapete, perché siamo vergini? Perché siamo vergini? Perché le cinque vergini savie e cinque vergini stolte? Perché? Che Dio ci faccia grazia a non perdere la verginità. Un giorno nel giardino dell'Eden c'è stato questo. L'avete afferrato? Io non voglio perdere questa verginità. Alleluia! La virginità è proprio l'attrazione diretta con Cristo, un pensiero, come si dice, la comunione diretta con il Signore. Diretta, diretta. Non dobbiamo perderla, perché lì proprio nel giardino dell'Eden c'è stata questa cosa. È riuscito, ha fatto di tutto per fargli perdere, riscoprirla, anche che era nuda, riscoprirla, vedete, togliere quel velo che Dio aveva messo, quella protezione, perché è una protezione. Il sangue di Gesù Cristo è una protezione. Devo avere questa cosa in me, ci deve essere questa sicurezza, che il sangue è la protezione. Ma se il sangue se ne va, se il perdono se ne va, se la comprensione se ne va, vedete, ci siete? Ci siete? Divento scoperto. E allora il nemico può entrare quando vuole. Ecco perché Gesù gli ha risposto in quella maniera. Abbiamo letto in Giovanni capitolo capitolo era 4, 5, no? Vedete? Quindi dice vattene Satana, tu adorerai soltanto il Signore Dio tuo, e via. Aveva sempre la risposta giusta. Che Dio ci dia questa risposta nel cuore, ci dia di conoscere la scrittura. Ecco perché bisogna leggere. Dobbiamo leggere, noi tutti dobbiamo affaticarci per leggere, avere un momento dove noi ci, sapete, io se non gli metto il gasolio nella macchina, la macchina non funziona. Quando vedo che incomincia ad abbassare il livello e che arrivo sulla riserva, vado a mettergli un po' di gasolio. L'avete afferrato? E se io non gli metto un po' di quello che Dio mi dice, di quello che Dio fa, di come Dio lo fa, e se non riempio un po' di nuovo questa cosa, si scopre. E se si scopre, il nemico mi attacca. Perché in realtà, cos'è questa armatura? Riflettete bene. Cosa può essere l'armatura? Non ho letto nessun passo, ma devo leggere perché il tempo passa. Riflettete bene, che cosa può essere l'armatura? Visto che Davide è andato così senza armatura, armatura umana, fatta di mano d'uomo, che cos'è l'armatura adesso?
La parola.
Alleluia! C'è la parola. È la parola. Se la parola è in te, tu sei armato. Non c'è bisogno di avere il casco, di avere... C'hai tutto. Io vi rimmomererò le cose che io già vi ho detto. Io e Padre mio verremo abitare in voi. La parola. Quella è la protezione. Cosa aveva Eva nel giardino dell'Eden? Cosa ci hanno queste 5 vergini savie? Perché sono vergini? E 5 vergini stolte? Perché sono vergini? Vedete come tutto si mette al suo posto. Tutto va preciso al suo posto. Ecco perché c'è un inizio. E l'inizio, il vostro inizio è stato il battesimo. Il vostro inizio è stato che vi siete pentiti di quello che eravate. Vi siete pentiti di quello che avete fatto nella vostra natura. E siete andati al Signore. Il Signore vi ha accolti, e prima ancora che voi andaste al Signore, Lui già sapeva che voi ci andavate. Potete capire questo? Lui sapeva già che voi ci andavate. Prima o dopo voi ci andavate. Perché siete stati eletti, se voi ci credete, Efesini capitolo 1, versetto 1, 2, 3, 4 e via, prima della fondazione del mondo. Alleluia! Quindi, e lui, un altro versetto che c'è ancora in Isaia capitolo 4 se non sbaglio, dice che prima quando eravamo ancora peccatori, lui già era morto per noi, giusto? Eravamo peccatori, era già morto 2000 anni fa, ma era già l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Pietro dice questo. Quindi vedete come tutto si collega. Allora, fat uscire la parola, nel nome di Gesù Cristo fat uscire la parola. Pronunciatela. E se pronuncio la parola, ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore. Dice, ma Signore, ma che cos'è il ginocchio? Ogni demone si deve piegare davanti al Signore. Giusto, mi sbaglio?
Amen.
Alleluia. Quindi, ecco perché questa armatura è invisibile, ma ce l'avete. Soltanto Dio può darvi la rivelazione di sapere come giostrare questo tipo di armatura. E quello che ha fatto Davide, vedete, quello che ha fatto Davide è importante. Perché i passaggi sono uguali, vedete, i pensieri sono uguali. Cosa ha fatto Davide? Ha preso delle pietre. Cosa sono queste pietre, queste 5 pietre? 5 rappresenta la grazia, giusto? Fratello Brown ne ha parlato. Rappresenta la grazia. Andiamo a andare piano. Che cos'è una pietra? Che cos'è una pietra? Su questa pietra io, vedete, potete fare, potete andarci nella scrittura. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Dice, tu vieni così perché sei forte nel nome della tua gente, ma io vengo nel nome dell'Eterno e oggi stesso ti taglio la testa. Dice, Franco, ma stai predicando, conosciamo tutto questo. Che Dio ci aiuta a sperimentarlo. Vero? Che Dio ci aiuta a sperimentarlo tutti i giorni. Tutti i giorni Dio deve aiutarci a sperimentarlo. A non contare posso contare sul mio fratello, posso contare su mia sorella, posso contare sul padre, sulla madre, non so come dire. Perché siamo una famiglia, quello che ancora non si è realizzato, che abbiamo difficoltà a realizzarlo, che questa armatura è il corpo di Gesù Cristo anche, vedete? E il corpo di Gesù Cristo è la parola di Dio. E c'ha delle braccia, corpo, eh? E noi siamo entrati dentro. 1 Corinti capitolo 12, per un solo battesimo, con un solo spirito, noi siamo entrati dentro. Quindi se io so che appartengo a questo corpo, io ho l'armatura, sono protetto. Ecco perché non posso venire nel nome. Sapete che dei discepoli, l'avevo notato questo passo, quella gente che dice, noi veniamo nel nome di Gesù che Paolo predica. Noi veniamo, l'hanno preso a ammazzare quello lì. Vero? L'hanno rovinato. Perché non aveva armatura. È andato lui così, nel nome di un altro. Ma era l'armatura di Paolo, non la loro. Alleluia. Che Dio veramente benedica i nostri cuori, ci dia forza. Ci dia forza per poter glorificare il suo nome. Vedete, abbiamo anche Luca 11:22. Prendete Luca 11:22. Inizio di là. Sì, qualche versetto della scrittura. Luca 11:22. Leggiamo dal versetto 20. Vedete quello che diceva Gesù. Luca 11:20. Ma se io per il dito di Dio caccio i demoni, il regno di Dio è dunque giunto a voi. Quando, state bene attenti, che il pensiero spirituale entra in voi, nel vostro cuore, e farvi capire le cose. Vedete, per dire con che cosa io ho a lottare, con cosa ho a lottare, e da che cosa mi devo poi allontanare, vedete? Quando un possente uomo ben armato guarda il suo palazzo, le cose sue sono in pace. Se uno più potente di lui, state attenti, sopraggiunge e lo vince, esso gli toglie la sua armatura, nelle quali si confidava, e spartisce le sue spoglie. L'avete letto come me? Avete afferrato la conclusione che significa? Toglie quella protezione, come gliel'ha tolta al giardino dell'Eden a Eva, gli toglie perché era più forte, mentalmente era più forte. Vedete che Lucifero è un angelo che Dio ha voluto che fosse così, vedete? Quindi, ma c'ha tutti i nomi, c'ha Anticristo, c'ha tutti i nomi possibili e immaginabili, vedete? Quindi ecco perché è riuscito a fargli cadere quel velo, è riuscito a penetrare dentro, a togliergli quella protezione, quella corazza che Dio gli aveva fatto, perché quella corazza lei ce l'aveva attraverso il marito, vero? L'avete afferrato? Quella corazza ce l'aveva attraverso il marito. Perché non è andato da Adamo a fargli cadere quella corazza? La Bibbia dice perché non lo poteva fare. L'avete afferrato? Ci siete? Non lo poteva fare. Perché Adamo non poteva peccare. Non lo poteva fare. Vi vedo che siete un po' titubanti. Accettate? Ci credete? Perché è andato da Eva? Quindi quella costola, quando Dio dice è l'altra me stesso, la debolezza di Adamo è la debolezza della donna, è la donna, vedete? Adamo, che è stato fatto all'immagine di Dio insieme a Eva, ma Eva è stata uscita da quel corpo attraverso prendendo una costola e via via, noi conosciamo tutto questo, quella è la parte debole. È la parte debole, lo devo riconoscere, dobbiamo riconoscerlo, che siamo deboli. Oggi ci sono delle donne che sono, attenzione, vi possono atterrare in un batter d'occhio, anche fisicamente e anche mentalmente, vedete, sono così istruite, così prese dal mondo, dal lucifero, dal serpente, giusto? Scusate, è vero? Che vi possono fare cadere in ogni momento. Quindi quella corazza che dobbiamo stare attenti, quell'armatura, perché se lui riesce a scalfirla, se lui riesce a penetrare, allora vi toglie quell'armatura che voi avete, è finita. E quindi può entrare quando vuole. Ci siete? L'avete afferrato? Quindi non abbiamo a lottare contro carne e sangue. Questi spiriti sono fuori, sono dentro, sono fisicamente e, guarda, sono anche nel cervello. Vedete? Sono lì. Quindi dobbiamo lottare con questo. Noi tutti. Gesù ha lottato, ci ha fatto vedere che Gesù ha lottato. Satana veniva, pensate voi che era là, vedete? Era tutto nella mente, era lì nella mente, mancato tutto, sicuramente che era lì come un angelo magari che non vedeva, ma era nella mente, perché è andato nel deserto per essere provato, giusto? Come ogni uomo deve essere provato. E lui questa prova l'ha superata. Dice, ma lui è Gesù. E tu chi sei? Non sei un figlio di Dio? Abbiamo letto l'autorità che Dio ti ha dato? Vero? Mi sbaglio? Alleluia! Quindi ecco perché più che mai oggi che siamo alla fine, dobbiamo vincere questa battaglia, dobbiamo arrivare ad una completezza, ad una comunione tale, ad una tale comunione di spirito, di sottomissione noi tutti. Noi compreso quello che sta predicando, noi tutti, come fratello Franchi era compreso anche dentro, fratello Bruno compreso dentro, noi tutti dobbiamo arrivare alla sottomissione totale allo Spirito, in modo che Lui possa dominare, governare esattamente come Dio ha detto ad Adamo che doveva governare sua moglie. Gli ha detto questo, perché sapeva che la moglie era la parte debole, e che la moglie si è lasciata trascinare. Cosa rappresenta la moglie adesso? La sposa. Amen. Parlate forte, così tutti vi sentono. Rappresenta la Chiesa, rappresento io. Rappresenti tu, rappresenta il corpo di Cristo, la Chiesa. E questa Chiesa ha questa difficoltà. Capite? Noi membri del corpo di Cristo, se il Signore non veglia sulla sua Chiesa, non veglia sulla parola di Dio, il nemico attacca i punti deboli. Lì dove lui può entrare con lo Spirito, entra e fa danno. Quindi dobbiamo impedirgli ad ogni costo, lo dico veramente nel nome del Signore con tutto il cuore, di lasciare a questo essere invisibile entrare dentro e fare dei danni, perché altrimenti distrugge anche le case, distrugge i cuori, distrugge le chiese, distrugge tutto. Quindi Dio veglia sulla sua parola, Dio veglia, vedete? Quindi questa parola è importante. 2 Corinti 10:4. Allora, so che il tempo sta passando, ma 2 Corinti. Il fratello Frank, vi ricordate che l'ultima domenica del mese ha parlato di questo, ma non proprio di quello che adesso leggiamo, dal versetto 9, versetto 3, pardon, 10, versetto 3. 10, 2 Corinti 10, versetto 3. Poiché camminando nella carne non guerreggiamo secondo la carne, perciò che le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potente a Dio alla distruzione delle fortezze. Lo state leggendo come me? 10. Voglio aspettare che Luisella la chiappa. 10, versetto 3. Ci sei? Poiché camminando nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perciò che le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti a Dio alla distruzione delle fortezze. Delle fortezze. Sorvettendo i discorsi ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, si eleva contro la conoscenza di Dio e cattivando ogni mente all'ubbidienza di Cristo. E poi qui vedete 1 Corinti capitolo 5 versetto 1 a 5 dice: e avendo presto in mano la punizione ad ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà compiuta. Qui fratello Franchi ha preso questa parte di 1 Corinti 5, vi risulta? Ce l'avete, ricordate? Già, vi ricordate? Ti ricordi? Vi ricordate? Antonio, vi ricordate? Francesco, vi ricordate? Voi che siete... Ha preso questa parte qua, di quell'uomo che ha fatto un incesto con la moglie di suo padre, via. Vedete? Lo potete leggere, 1 Corinti 5, versetto 1 a 5. Potete leggere? E dove Paolo li rimproverava, dice: ma come c'è successo questa cosa qua? Ma dovete subito denunciare questa cosa, dovete metterlo da parte, dovete darlo nelle mani di Satana, basta, finita, affinché il suo corpo sia, cioè a dire il suo cuore sia sanato, ma che lui possa venire alla ragione. Vedete? È scritto questo. Quindi dobbiamo applicare la scrittura, bisogna applicare la scrittura. E Dio deve intervenire, le nostre armi non sono carnali. Perché se io rispondo carne su carne, è finita. È questo che deve rispondere, è la parola. La parola deve parlare per me, deve parlare per te, deve parlare per noi. E Dio ce l'ha data, questa armatura ce l'abbiamo. Ecco perché dice qui anche al capitolo 11, poiché, versetto 2, 11, 2, poiché io sono geloso di voi, d'una gelosia di Dio. 2 Corinti, capitolo 11, versetto 2. Poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perciò che io vi ho fidanzati ad un marito per presentare una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come serpente sedusse Eva, è giusto al lato. Vedete? Vedete com'è? Quindi, quelle armi, quella corazza di cui giustamente noi pensiamo ad una cosa umana, a qualcosa che... Allora qui è tutto disegnato, io ho tanti passi e non arrivo a prenderli tutti perché... Ma leggiamo Isaia 59, 17. Isaia 59, 17. Non arrivo a prenderli tutti, che sono tutti collegati, la Bibbia è tutta collegata. Dio ha fatto questa saggezza immensa, gloriosa, ecco perché non potete, lui ha detto che non, neanche una iota sarebbe tolto dalla Bibbia, tutto sarebbe stato compiuto, ma lui l'ha compiuto attraverso la sua morte e la sua risurrezione, e ha compiuto la legge di Dio, ha giustificato Dio dicendo: ecco, si è appagato, giusto? Io sto pagando per la tua chiesa, sto pagando per la chiesa, perché lui stesso, Dio stesso, si presenterà una sposa. Efesini capitolo 5, si presenterà una sposa senza macchie né rughe, santa e reprensibile, che va là. Alleluia. Non siete contenti che si presenta una sposa senza macchie né rughe, niente, perfetta? Io sono contento, io desidero questo, vedete, desidero proprio questo. Cosa ho detto che dovevo leggere? Isaia 54? 59? Sapete, quando poi mette a parlare non... Questo potete leggerlo a casa, tranquillamente, tutto il contesto, ma leggiamo dal versetto 15, 59, 15. Alleluia. E la verità è mancata, e chi si ritrae dal male è stato in preda. Ora il Signore ha veduto questo e gli è dispiaciuto che non vi era addirittura alcuna. È veduto che non vi era un uomo alcuno e meravigliatosi che non vi era alcuno che si interponesse, il suo braccio gli ha coperta la salvezza e la sua giustizia l'ha sostenuto e si è vestito di giustizia, vedete? E dell'armatura, si è vestito di giustizia a guisa di corazza e l'elmo della salvezza è stato sopra il suo capo. E per vestimento egli si è vestito di abiti di vendetta e si è ammanto di gelosia a guisa di ammanto, come per retribuzione, come per rendere l'ira ai suoi nemici, retribuzione ai suoi avversari, per rendere la ricompensa alle isole, e via, vedete? Poi al versetto 20 dice: e il Redentore verrà da Sion e quelli di Giacobbe si convertiranno dai misfatti, dice il Signore, e via, vedete? E lui stesso, quell'armatura è Dio stesso, giusto? È questo che voglio farvi capire, vero? La vita afferrata è Dio stesso. E come abbiamo detto, la parola all'inizio era con Dio, la parola era Dio, la parola si è fatta carne, giusto? È venuta in mezzo a noi e noi l'abbiamo conosciuta, eccetera. I suoi non l'hanno accettata, ma tutti quelli che l'hanno accettato, Dio ha fatto grazia di diventare figlioli e figliole di Dio, giusto? Nati non di carne e di sangue, ma dello Spirito di Dio. Amen. Giusto? Vi risulta? Alleluia. Ecco cos'è questa corazza, l'armatura. E poi va nei dettagli, e che questo qui lascio anche a voi, perché sono tante cose qui, vedete? Tante cose. Ma sappiate, però te lo dico veramente nel nome del Signore Gesù Cristo. Quando si parla di spiriti, sono spiriti che tormentano l'anima. E dovete discernere che l'anima o il corpo. Dovete discernere. E dovete combatterli di quella maniera là, in tale maniera che si possono distruggere le opere del diavolo. Vero? Vero? Dio ci ha dato la vittoria? Sì o no? Abbiamo ricevuto la vittoria? Nel sangue di Gesù Cristo? Al Calvario abbiamo ricevuto la sua vittoria. Potevamo essere come quell'uomo sulla croce. Quell'uomo sulla croce dove il Signore ha detto: oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. Io non ci sarei stato più qua a fare quello che voglio dire. Vedete? Non c'era bisogno di camminare sulla terra, non c'era bisogno di battezzarsi, non c'era bisogno di nulla. Ma già il suo cuore, cosa rappresenta questo? Capite? Cosa rappresenta? Rappresenta che tutto si racchiude nel cuore. Ora, l'anima non è nel cuore. Non la potete afferrare, l'anima è lo spirito. Alleluia! Sia quello umano, carnale, sia quello spirito santo che Dio ti ha dato. Potete afferrarlo? Credo che questa mattina Dio sta facendo veramente una piccola lezione domenicale, dove io so per primo sono incluso dentro. Ecco perché dobbiamo stare attenti, oggi più che mai, ai passi come noi li facciamo. Lo dico veramente con tutto il cuore, ai passi come li facciamo, perché il tempo della sera dove Dio, vedete, al fresco della sera, ogni qualvolta, sia nel giardino dell'Eden, sia nel Vecchio Testamento, quando dovevano radunarsi, c'era sempre al fresco della sera, quando venivano sotto la colonna di fuoco, la Shekinah, era sempre al fresco della sera. È lì che Dio parla. È lì che dobbiamo stare attenti. Alleluia. Questa parola è meravigliosa. Più io la guardo, più gli sto dietro, più il Dio mi permette di entrare dentro, e più il mio cuore si rallegra, perché tutto è nel cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Non ha mai parlato di nessun'altra cosa. È quel cuore di pietra che deve essere cambiato in un cuore di carne. Quel cuore di carne deve poter battere al battito di Dio. State attenti, oggi sono tante malattie di cuore, è l'epoca. Tante malattie di cuore, o magari a una certa età, magari il cuore non regge più. Sono tante malattie, ma
il cuore che Dio sceglie, che Dio vuole, che Dio prende, batte al ritmo dello Spirito Santo, al ritmo della parola di Dio. Vero? Alleluia. Che Dio ci aiuti, fratelli miei, che Dio benedica i nostri cuori, le nostre case, Dio benedica veramente ogni sforzo che possiamo fare per poterlo servire, per poterlo onorare, e far sì che ogni spirito gli sia sottomesso. Ogni spirito deve essere sottomesso. La nostra lotta è questa, oggi più che mai. Perché è l'epoca di Laodicea? Perché è l'epoca di Laodicea, amici miei, perché? Perché proprio in questa epoca Dio ha mandato il messaggero, Dio ha mandato l'Elia? Perché proprio in questa epoca? Tutti gli altri erano riformatori, giusto? Che sia Lutero, Wesley, erano riformatori, ma perché Dio ha mandato un profeta? Negli ultimi tempi, e l'abbiamo riconosciuto come profeta, e il ministero era il ministero di un profeta, il ministero del figlio dell'uomo. Fratello Franchi uguale, perché è stato mandato? Perché doveva mettere ogni cosa al suo posto anche lui, vedete? Ogni cosa al suo posto. E ora è il tempo che ogni cosa trova il suo posto. Che Dio ci faccia grazia. È vero che non sentiamo tutti la stessa cosa, abbiamo sentito Gianfranco. Ma tutti dobbiamo arrivare a quell'unica cosa. Amen. Avete afferrato? Non possiamo sentire tutti la stessa cosa. Cioè dire, quando la parola macina il cuore, se lo macina nella direzione giusta, arriva nella giusta posizione. Ma se non lo macina nella posizione giusta, non arriverà mai nella posizione giusta. Ci siete? Non tutti stiamo camminando allo stesso passo, diciamo, in una certa maniera. Io adesso non posso andare al passo che va un giovane, è giusto? Come faccio più andare al passo? Afferrate che voglio dire. Ma nello spirito dobbiamo tutti arrivare alla stessa posizione. Tutti. Prima o dopo? Meglio prima che dopo? Meglio prima che dopo, giusto? Dobbiamo arrivare a quella posizione là. Ecco perché, vedete, il battesimo non è il battesimo in sé che salva. Non è quando entro nell'acqua, quell'acqua a me mi salva. C'è scritto che l'acqua non salva. Non può mai salvare l'acqua. Ma quello che salva è quello che tu hai deciso nel tuo cuore. Vero? Quello che tu hai deciso nel tuo cuore di incontrare Dio, di incontrare lo Spirito ed essere cambiato, quello sì che fa qualcosa. Allora il sangue comincia a operare e fare il suo lavoro. Cos'è il sangue? Come abbiamo detto, cos'è? No? È lo Spirito. Il sangue dentro c'è lo Spirito. E lo Spirito comincia a operare il perché Dio ha mandato la sua parola, il perché tu ti sei data a Dio. E incomincia a lavorarlo di tale maniera che dice, Signore, è vero, tu ci sei. Io ti sento. Non ti vedo, ma ti sento. Mi sbaglio? No, mi sbaglio, eh. Alleluia. Vedete? Non lo vediamo. Non ci è dato magari di vederlo. Ci lo vedremo. Lo vedremo. Sarebbe una grande benedizione. Se in questo momento la corona di fuoco, amici miei, alleluia, rendete conto che la corona di fuoco venisse in mezzo di questi poveri peccatori, salvati per grazia, e manifestasse la sua presenza. Ci siete? Io già sento il calore. Alleluia, vedete? È importante. Importante che il cuore tocca qualcosa, deve toccare la veste del Signore. E Lui opera, Lui lo fa. Nell'invisibile, ma Lui lo fa. Alleluia. Abbiamo tralasciato tanti di quei passi che voi non avete idea, amici miei. Ma ve ne leggo l'ultimo, Efesini 1:21. Ve l'ho letto questo? Efesini 1:21. Leggiamo dal versetto 20, Efesini capitolo 1, versetto 20, gli ultimi versetti che leggeremo, la quale egli ha adoperato in Cristo, avendolo risuscitato dai morti e fattolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, di sopra ad ogni principato, potestà, potenza, signoria. Avete afferrato? Avete afferrato? Non abbiamo a lottare contro carne e sangue. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma i principati, contro le potestà, contro il retore del mondo, delle tenebre, di questo secolo, contro gli spiriti maligni, nei luoghi celesti. Vedete? Quindi il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Dio, è salito al di sopra di tutte queste cose. Quindi lui c'ha l'autorità. E Dio te l'ha dato l'autorità. Tu ce l'hai nel nome di Gesù Cristo, tu ce l'hai. Ci credete? Lo capisco che io sono qua, sto sudando, sento caldo, ma speriamo che anche voi sentite un po' questo calore. Giusto? Vedete? Nei luoghi celesti, di sopra ad ogni principato e potestà e potenza e signoria, ad ogni nome che si nomina non solo in questo secolo, ma anche nel secolo a venire, avendogli posto ogni cosa sotto ai piedi e avendolo dato per capo sopra ogni cosa. Volete ripetere, volete dirlo voi? Alla? Alleluia. Quindi ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Vero? La Chiesa ce l'ha? La possiede? L'ha data la Chiesa. Alleluia. Vedete? Sotto i piedi, avendo dato per capo ogni cosa alla Chiesa, la quale è il corpo di esso, il compimento di colui che compie tutte le cose in tutti. Amen. Amen. Lui compie tutte le cose in tutti. In tutti. Grandi e piccoli. Giovani e vecchi, e tutti, che Dio ci possa benedire e ci dia la forza dello Spirito, la forza di cui abbiamo di bisogno per distruggere le opere del diavolo e combatterle, non con le mie forze, non posso combattere con le mie forze, con le mie forze si diventa nervosi, capite quando spendiamo che, no, dobbiamo combattere con le forze di Dio. Esattamente come ha fatto Davide. Davide era così tranquillo, credetemi, era così tranquillo che davanti a quell'uomo, a quell'essere grande, forte, grosso, era così tranquillo. Vi ricordate quell'uomo che voleva distruggere il fratello Branham? È entrato dalla porta, dice: adesso io a te ti distruggo, ti faccio vedere io il tuo Dio, vediamo dov'è il tuo Dio. Gli volevano impedire di entrare, la polizia, tutto, dice lasciatelo andare. Guardate cosa c'era in quest'uomo, guardate cosa c'era in quest'uomo, che Dio ci possa dare questa autorità. L'avete afferrato? E quando si è avvicinato, dice: adesso cadi, mette da ginocchio ai miei piedi. Mette da ginocchio, è caduto per terra. Alleluia. Non lo desiderate? Non lo volete? Alleluia. Con tutte le forze, con tutto il cuore. È qualcosa che deve scaturire dentro del Signore. Io sono qua. Sono il tuo servitore, sono qua. E noi tutti siamo servitori di Cristo. Siamo discepoli. Discepoli è una persona in apprendisaggio. Sapete cos'è l'apprendisaggio? Apprendisaggio, apprendistato? Ah, in francese apprendisaggio. In italiano sei apprendistato, ok. Tutti i giorni devi imparare qualcosa, tutti i giorni impara qualcosa, tutti i giorni Dio ci rivela qualcosa, un pensiero, una parola che poi si riporta in tutta la Bibbia. Lui è capace di fare, è Dio, alleluia, è Spirito. E se questo Spirito non mi amasse, dove sarei io? Dove sarete voi? Avete afferrato? Vi ricordate di questo? Se Dio non ci ama, come ha amato quella donna che era prostituta là, l'ha amata. I farisei, che era Matteo, chi era, dice, se lui sapesse che, chi è quella donna che gli sta lavando i piedi. Vedete? Vedete come abbiamo bisogno di entrare nella dimensione spirituale, nella dimensione di Dio, dello Spirito. Ci siete? Afferrate? Vogliamo entrarci adesso, ci vogliamo alzare. Vogliamo entrare in questo. Vogliamo entrare in questo, alleluia. Giovanni 321. Non capisco perché mette la tua Bibbia è nascosto, ma mi parla Gesù nel suo amore e con me cammina ogni giorno. La sua voce ogni or sento nel mio cuore. 321. Attendi il mio ritorno. Ce l'avete a conoscere questo, vero? Mi parla Gesù nel suo
amore e come cammina ogni giorno la sua voce ogni giorno sento me.
Possa compiere la sua parola come lui ce l'ha promesso e ci porterebbe con lui, non lui nel cielo. È in questo momento che lui continua a parlare ai nostri cuori. Alleluia. Lo crediamo, Padre Celeste. Crediamo che tu continui a parlare ai cuori nostri. Tu sei presente in mezzo di noi. Noi ti sentiamo veramente palpitare. Ti sentiamo che sei dentro. Parlaci, istruiscici, porta avanti l'opera tua nella mia vita, nella nostra vita. Andiamo incontro a tante difficoltà, andiamo incontro a tanti problemi, ma tu, con te, siamo più che vincitori. Tu li risolverai, tu risolverai ogni problema, tu ci farai grazia. Già anzi, ci hai già fatto grazia. perché tu combatti per me, tu combatti per noi, e lo crediamo e lo accettiamo che sei tu a combattere e che non siamo noi. Hai combattuto la più grande battaglia contro la morte e l'hai vinta, Signore. Sei risuscitato e sei in mezzo di due o tre, lì dove il tuo nome è invocato, lì dove i cuori spasimano davanti a te. Tu sei in mezzo di loro, tu sei in mezzo di noi. Oh, fai scendere la tua benedizione, facci grazia, tocca i cuori, convertili sempre di più, facci ritornare a te. Se ci siamo un po' allontanati, facci ritornare a te. Se abbiamo visto che ancora c'è qualcosa, Signore, riempici di te, non ci lasciare, non ci abbandonare. Non l'hai mai fatto, Signore, e non lo farai, perché questa è la tua parola, la tua promessa, che tu saresti con noi tutti i giorni, fino alla consumazione dei secoli. Tu non ci lasceresti e non ci abbandoneresti. Sì, Signore, grazie. Grazie per ogni mio fratello, per ogni anima qui presente. Anche quelli che ancora ascolteranno, quelli che sono ancora lì davanti a questa televisione. Signore, fai grazia. Tu conosci i bisogni, tu conosci i cuori. Non c'è barriera davanti a te. Non c'è barriera. Tu puoi andare in un momento in qualsiasi luogo, da una parte all'altra del mondo, del cielo e della terra, sopra la terra, sotto la terra, dappertutto. Tu sei Dio, creatore del cielo e della terra, il mio Dio, il nostro Dio. Oh, meraviglioso Padre, riempi il cuore di te, riempici di te, di questa vita nascosta in Gesù Cristo, affinché i nostri cuori siano legati a te pienamente. E non si arrivano più a distaccarsi, ma che al contrario ricevono vita, vita sempre di più. Oh, ciò che noi perdoniamo su questa terra, che sarà legato nel cielo, ciò che sarà sciolto su questa terra, sarà sciolto nel cielo. Meraviglioso Padre, vienici in aiuto, facci comprendere le tue parole, faccile realizzare. Vienici in aiuto ad ogni capo di famiglia, ai figli, ai giovani, alle mamme, a noi tutti. Faccelo capire, facci entrare sempre di più profondo nella tua comunione, nel tuo spirito. Sì, Gesù, la tua presenza è meravigliosa. Tu inondi i cuori e noi ti ringraziamo. Poco importa se siamo vecchi, se siamo giovani, tu inondi i cuori e tu ci conosci. Anche quelli che sembra impossibile, tu stai parlando pure tu in quel cuore là. Sì, Signore, quando noi pensiamo che non c'è niente, qualcosa c'è dentro. Tu lo sai, Signore, perché quel cuore l'hai creato tu, Signore, e tu parli. Tu non puoi rimanere indifferente quando vedi un'anima che è sofferente, quando vedi un bisogno, quando vedi che c'è qualcosa che deve cambiare. Tu intervieni, Signore. Tu vieni, Padre Celeste, e tu tocchi il cuore, tocchi il sentimento del cuore affinché quella cosa si rimetta a posto. Oh, distruggi le opere del diavolo nel nome di Gesù Cristo. Tu l'hai già fatto. A Golgota hai distrutto ogni autorità. Ogni autorità in cielo e sopra la terra. Ecco perché Satana è sconfitto. Ecco perché non dobbiamo nulla a questo demone. Non dobbiamo nulla. Tu ci hai dato tutto e a lui non dobbiamo più nulla. Grazie, Padre. Grazie per la liberazione. Grazie per il cuore libero, per il cuore che è cambiato, per il cuore che cambia, per le cose che sono trasformate. Tu sei capace di fare ogni cosa, Signore. In mezzo ai piccoli, giovani, vecchi, sei capace di fare ogni cosa. Ci rimettiamo a te, Signore. La nostra vita ti appartiene. Noi tutti ti apparteniamo. La tua Chiesa che è sparsa dappertutto. Ce ne sono tanti di Davide. Ce ne sono tanti. Ci sono 5 vergini savie e 5 vergini stolte. Ce ne sono tanti di Davide, Signore. Parla ai cuori. Glorifica il tuo nome, Signore, glorifica il tuo nome e tocca i cuori. Ora, veramente nel nome di Gesù Cristo, te lo chiediamo con tutto il cuore affinché i cuori vengano toccati. Amen. E che vengano toccati definitivamente e che ci sia un cambiamento e che ogni azione venga controllata da te. Meraviglioso Padre, guardami, controllami, Signore. controlla il tuo servitore ad ogni costo. E se tu vedi che la mia strada è terminata, eccomi Signore, eccomi Signore, eccomi, eccomi. Ma se ancora devo camminare con te, dammi la forza, Padre. Dammi la forza di continuare a camminare con te. Alleluia. A te va l'adorazione, Signore. A te va il mio cuore, il nostro cuore. Nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù, per le tue sofferenze. Per il tuo spirito, che l'hai vinto, hai vinto queste sofferenze, sei andato al di là di queste sofferenze e ci hai guariti. In quel sangue prezioso ogni malattia è stata messa a morte, è stata banita, messa da parte, ogni malattia, ogni spirito è stato vinto, ogni spirito. Sei tu che ci controlli, vogliamo essere controllati da te. Sì, Signore, controllati da te. Grazie. Grazie perché tu lo fai, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia.
Gloria a te, Signore. A te sia la gloria, la gloria e l'amore per le sue resta ancora una volta, Signore. Per le testimonianze che sono state date, Signore, per le esortazioni, per la tua parola, perché ancora una volta, Signore, tu vuoi far avanzare ognuno di noi, Signore.
Amen.
Vuoi che ognuno di noi ti doni il proprio Amen. Cuore, Signore. Amen. Tu vuoi che ognuno di noi, Signore, faccia pieno la tua volontà.
Amen.
Tu per primo ci hai chiamato, Signore, e abbiamo quella certezza e quella fede del tuo nostro cuore, che tu che hai iniziato un'opera, Signore, tu la porterai a termine.
Sì. Sì.
Fai grazie, Signore, che a qualsiasi costo tu possa terminare l'opera tua, Signore.
Amen.
Fai che nessuno si perda, ma che tutti insieme Amen. Possiamo avanzare per Amen. Il tuo regno, Signore.
Amen.
Che ognuno di noi, Signore, possa donarti il proprio cuore, Signore.
Sì, sì.
Oh, Signore, perché tu ci hai fatto grazia di ricevere la tua parola. Tu ci hai fatto grazia di riconoscere i tuoi servitori. Tu ci hai fatto grazia, Signore, di ricevere la liberazione in Gesù Cristo, colui che è il nostro Signore e Salvatore.
Sì, sì.
Per questo, Padre, ti chiediamo di continuare l'opera tua nei nostri cuori, Signore.
Alleluia.
Dove vedi, Signore, che c'è dell'impedimento, si tu a toglierlo.
Sì.
Si tu a visitare il singolo cuore, Signore.
Amen. Amen.
Si tu a lavorare, a plasmare il singolo cuore, Padre, affinché sia arrivi a te, Signore. Affinché si consacri a te,
Signore,
affinché ubbidisca la tua parola, Padre, perché la tua parola è quel pane prezioso, il pane della vita che tu spezzi, Signore, in mezzo alla tua chiesa, Signore, perché tu vuoi cibarvi anime nostre, Signore, tu vuoi che ognuno di noi, Signore, porti molto frutto per la tua gloria, porti molto frutto per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Perché è vero, è reale, tu stai per ritornare come un ladro di notte. Facci grazie, Signore. Liberaci, Signore, da ogni catena. Spezza ogni catena.
Sì, sì.
Spezza ogni azione spirituale che possa impedire l'opera tua, Signore.
Sì, sì.
Perché è nel tuo nome che tu ci hai fatto liberi. E nel nome del Signore Gesù Cristo, che tu hai reso la tua creatura libera dalla schiavitù del peccato. Libera dall'iniquità, dall'incredulità. Fai grazie, Padre Celeste.
Sì, sì.
Che ognuno di noi, Signore, possa armarsi. Così come ha fatto Giacobbe, Signore. Oh, Signore, che si era armato, Signore, per vincere le battaglie.
Amen.
Perché tu l'hai mandato in battaglia, ma eri con lui, Signore.
Alleluia.
E l'hai reso vittorioso, Signore. Alleluia. Così anche ognuno di noi, Signore, possa calpestare le orme di Cristo.
Alleluia.
E possa vincere ogni battaglia, Signore, Alleluia. Che tu hai già vinto,
Amen.
Signore. Ma che per fede ognuno di noi possa aggrapparsi a quella vittoria, Padre.
Sì,
ti prego, Signore. Visitaci, Signore, anche durante i giorni della settimana, non ci abbandonare, visitaci, e anche se siamo pigri, tu continua a visitarci, continua a tenerci stretti per mano, facci grazie, Signore, di rimanere con noi, attraverso il tuo spirito, attraverso la tua parola, riempi le nostre menti del tuo spirito, della tua parola, di ciò che tu fai a ognuno di noi, riempici di te, Signore, della tua vita, riempici del Signore Gesù Cristo, del nostro Salvatore, facci stare nel continuo comunione con Lui, colui che ci ha resi Suoi fratelli, perché ci ha chiamato fratelli, ci ha chiamato amici. Signore, facci grazie, Padre, te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie Gesù, grazie per la tua presenza.
Ti ringraziamo e ti lodiamo.
Alleluia.
Che sei un grande Dio, senza di te non possiamo fare niente.
Oh Gesù.
Tu devi rimanere con noi nei nostri cuori, aiutarci in tutto quello che non va, perché vogliamo essere simili a te.
Oh Gesù. Gesù.
Grazie Signore, grazie per la mia vita è fatta tantissimo, Signore, mi hai tolto da tante cose.
Oh,
ti sono riconoscente ogni giorno della mia vita.
Grazie.
Anche quando non prego, Signore, tu sai che nel mio cuore prego sempre. A te sia la gloria, Signore.
Alleluia.
Benedice tutto il tuo popolo.
Oh,
e prenditi cura dei nostri figli che non vogliono capire, Signore.
Amen. Sì,
oh,
Signore,
posso tu attivare il mio cuore e aprire il cuore, Signore. Grazie,
Signore.
Grazie. E tu ci salvisci, Signore, tu sai cosa abbiamo bisogno. A te la gloria, Signore,
nel nome
di Gesù Cristo, il tuo santo nome, Signore, rimani con noi anche per
oggi.
Grazie, grazie, Signore, amen. Grazie.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Padre Celeste. Grazie che ancora una volta, Signore, sei venuto a visitarci.
Oh,
e come al tempo dei discepoli, Signore, che tu parlavi apertamente.
Amen.
Tu lo fai ancora quest'oggi, Signore, parlandoci apertamente e rivelandoci i tuoi tesori, Signore. Rivelandoci i tuoi segreti, Padre Celeste.
Oh,
e così, Signore, per fede vogliamo prendere ogni cosa, Signore.
Amen.
E allargare i nostri cuori, Signore, affinché come un buon tesoro, Signore, possiamo ritenerne nei nostri cuori, Padre Celeste, e afferrare questa vita eterna che tu ci hai dato in Cristo Gesù, Signore. Oh, Padre Celeste, rinnovaci ancora questa mattina, Signore. Oh, donaci di nuove forze e nuovi cuori, Signore, per poterti servire, Signore, per poter mettere in pratica tutta la tua parola, Signore. Non un solo granello, Signore, non un solo apice, Padre Celeste, ma tutto, Signore, tutto deve essere immerso in noi, Signore. La tua parola, Signore, questo seme che hai messo nei nostri cuori, Padre. Grazie, Signore, grazie per quest'oggi. Per questa vittoria che tu ci dai in Cristo Gesù, Signore, perché solo in Cristo c'è la salvezza, dice la Scrittura. Solo in Cristo Gesù, oh Padre Celeste, grazie Signore. Rinnovaci, come ho detto, Padre Celeste, e che il tuo Spirito Santo, Signore, possa veramente investirci, Signore, e darci quella forza necessaria, Padre Celeste, per mettere in opera l'opera tua, Signore, l'opera tua singolare, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per ogni dono, per ogni cosa che è nella tua Chiesa, Padre Celeste. E se c'è qualcosa che deve venire fuori, fallo venire fuori, Signore, con forza visibile, Signore, affinché tutti lo possano vedere, Signore, e possano glorificare il nome tuo Santissimo, Padre. A te va la gloria e l'onore, Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Non so che cardino, non cantare, la tempesta non temere, la tempesta non temere, che stanno in Dio, Gesù verrà, la tempesta non temere, ardino in fede, ritornerà, la tempesta non temere. Se non ti trovi che lo posso cantare.
Ce l'abbiamo.
L'amore di Gesù, l'amore di Gesù, ti possa fare.
Crediamo, Signore. Amen. Vieni, Gian. Si è fatto tardi. I nostri fratelli sono ancora là. Si è fatto tanto.
Grazie Gesù Signore, veramente. Che la tua potenza, Signore, il tuo spirito, Signore, la tua consolazione, Signore, oh Signore, la tua istruzione, oh Signore, è nei nostri cuori, Signore, per quella fede, Signore, che tu hai donato a ciascuno di noi. Ti ringraziamo veramente di come ancora oggi, Signore, tu sei stato fedele all'appuntamento, Signore, perché tu sei il fedele, Signore. Ti ringraziamo veramente, ti preghiamo di benedire ciascuno di noi, Signore, nelle nostre famiglie, Signore, dando saggezza, Signore, oh Signore, intendimento a ciascuno, Signore, affinché veramente, oh Signore, la gloria, Signore, come abbiamo anche letto nelle Scritture, vada a te, Signore. Oh Signore, veramente, Signore. Benedicici, Signore, benedici il nostro fratello Franco, Signore, benedici, Signore, tutti quelli, Signore, che portano la Tua parola nelle varie piccole chiese, Signore, ovunque, Signore, in questo mondo, Signore, che langue, Signore. Oh, Signore, veramente, benedici il fratello Antonio con sua moglie muti da lontano, Signore, così come i fratelli che sono collegati, Signore, abbiamo già pregato all'inizio, ma si è aggiunto anche il fratello Jean-Jacques, benedici anche lui, Signore. Veramente, Ti ringraziamo di ogni cosa, Signore, e sicuri delle Tue promesse, Signore, sappiamo che nei giorni a venire, Signore, Tu sarai ancora con noi, sopra di noi, Signore, con il Tuo potente braccio disteso, Signore.
Alleluia.
Oh, Signore, perché, Signore, veramente noi vogliamo confidare solo nella Tua parola, Signore, in quella fede che ci hai dato come armatura, Signore.
Alleluia.
Un'armatura fatta non di regole d'uomo, Signore, non di cose, Signore, ma, oh, Signore, del Tuo Santo Spirito, Signore, della Tua ispirazione, Signore, che momento per momento, Signore, ci dà l'intendimento santo su cosa fare, Signore. Benedici, Signore. E ancora, Signore, il Tuo santo popolo di Israele, Signore, l'abbiamo nel cuore, Signore.
Non l'abbandoni, Signore.
Amen, Signore. Ti ringraziamo, Signore. E ora nel congedarci, Signore, ci rimettiamo nelle Tue mani e invochiamo su ciascuno di noi la Tua santa benedizione, chiedendola, Signore, oh, nel prezioso nome Tuo, nel nome di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen.
Amen.
Amen. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Amen. Pace, pace. Pace a voi, c'è fatto tanto.
Pace, fratelli, Dio vi benedica.
Vi benedica
pace,
anche
pace,
voi.
Pace.